Il funambolo. Una questione di equilibrio.
Amici all'ascolto, ben trovati da Luca Collodi. Il funambolo di oggi ci porta in Turchia nel secondo anniversario della morte di Don Andrea Santoro. Le parrocchie romane ricordano il sacerdote Fidei Donum della diocesi di Roma, ucciso a Trebisonda, appunto in Turchia, mentre era raccolto in preghiera nella chiesa di Santa Maria. Un gruppo di pellegrini partiti da Roma in questa giornata si è unito alla comunità cattolica di Trebisonda e anche con altri fedeli dell'Anatolia proprio nella celebrazione di suffragio che è stata celebrata in mattinata nella chiesa di Santa Maria da Monsignor Vincenzo Paglia a nome della diocesi di Roma e dal vescovo Luigi Padovese, vicario apostolico dell'Anatolia. Questo il quadro, ma noi andiamo proprio a collegarci con Trebisonda, con la sorella di Don Andrea, Maddalena Santoro, con la quale ricordiamo i 2 anni dalla morte. Ascoltiamo.
Sono presenti la diocesi di Roma attraverso Monsignor Paglia e Monsignor Padovese dell'Anatolia, perché Don Andrea era proprio sacerdote Fidei Donum della diocesi di Roma in Turchia e in particolare nell'Anatolia, dove lui ha vissuto all'inizio a Urfa, a Ran, e in un secondo momento dal 2003 al 2006 qui a Tucson.
Come ha ricordato Don Andrea Santoro?
L'ha ricordato con il suo grande amore alla scrittura, una scrittura che lo ha formato nella mente, lo ha formato nel cuore, l'ha formato fino a voler raggiungere la conformazione a Cristo. Ecco, e quindi questa carica Don Andrea l'ha portata in tutta la sua azione pastorale fino qui a Trabzon. E proprio qui lui infatti ha scritto, sono qui per abitare in mezzo a questa gente e prestare a Gesù la mia carne, perché egli sia presente e venga illuminato il suo volto.
Signora Maddalena Santoro, cosa è cambiato per i cristiani dopo l'esperienza di Don Andrea Santoro in questa parte della Turchia?
Ma da un punto di vista così di libertà non so quanto sia cambiato, perché i cristiani sono sempre un po' timorosi di mostrarsi, di frequentare la comunità, eccetera. Quindi non c'è una piena libertà da questo punto di vista civile, diciamo così, però da un punto di vista di crescita nella fede questa c'è stata, insomma, non soltanto lo ricordano, ma cercano di vivere fra insegnamenti, così loro dicono, no? Dicono: Don Andrea ci diceva, ci insegnava, voleva che facessimo questo, e quindi tutto quanto è rimasto dentro di loro e crescono. Poi io credo anche che sia rimasta questa volontà che Andrea manifestava di dialogo con le autorità. Io credo che questo sia rimasta, forse non si può palesare ancora pienamente, ma i suoi rapporti cordiali con tutti, con il vicino di casa, con l'imam, con le autorità civili, credo che tutto questo consenta veramente piano piano di essere più aperti, insomma, nei nostri confronti, più disponibili e concedere anche questa libertà di culto, diciamo, apertamente ai cristiani, non soltanto come scrittura, no? Nelle istituzioni, diciamo, laiche dello Stato, ma proprio nella pratica di ogni giorno, insomma, attraverso anche l'educazione nella scuola dei giovani, perché Don Andrea diceva che spesso nella scuola qualcuno che non vede di buon occhio i cristiani lo dice ai giovani, e questo significa formarli non all'amore, certamente, no? Ma allo scontro poi.
Signora Maddalena Santoro, lei è la sorella di Don Andrea, come lo ricorda sul piano umano a 2 anni dalla morte?
Ma Don Andrea è presente in ciascuno di noi, non soltanto familiari, ma tutti i suoi parrocchiani, tutte le persone che lo hanno avuto veramente come pastore nella chiesa, nella diocesi di Roma. E quindi lo ricordiamo ancora presente, insomma, leggiamo le sue cose, abbiamo trovato anche tra i suoi scritti dei diari, abbiamo trovato le lettere ai superiori che speriamo di poter pubblicare, insomma, a breve. E quindi la sua presenza è in noi anche attraverso questi scritti oggi.
Da questi scritti che avete trovato emerge qualche nuovo pensiero di Don Andrea rispetto alla sua testimonianza di sacerdote?
Emerge questa sua volontà appunto di radicarsi in Cristo attraverso una conversione continua. Ecco, questo forse non è tanto una novità, però lo ripete tante volte lui questo, no? Cioè dice in forma anche di preghiera, si rivolge a Gesù dicendo, ecco, fai veramente che io sia nella povertà, nell'umiltà, nella semplicità, ecco, un tuo seguace, un vero pastore, un sacerdote. E quindi questo suo richiamo spesso al sacerdozio, al suo sacerdozio, quindi per conformarsi sempre di più a Cristo.
Voi ne farete ancora pubblicazioni di questi scritti?
Penso di sì, con l'autorità anche della diocesi di Roma, a quale appunto proponiamo questi scritti che abbiamo trovato in casa, nella sua libreria, insomma, no? Tra i suoi libri abbiamo trovato questi scritti, quindi già l'abbiamo fatto vedere e penso che potremo fare qualche pubblicazione.
Signora Maddalena, lei come sorella considera suo fratello un sacerdote martire?
Come sorella è difficile dare appellativi. Io lo conosco come una persona molto disponibile nel cuore e nella mente, da sempre questo, e che faceva precedere tutti quanti gli altri, il suo gregge, le sue pecorelle che insomma affidate a lui, lo faceva precedere alla famiglia. Questo è certo, era evangelico in questo senso anche, no? Dove Gesù dice, no? Che chi è mia madre, chi sono i miei fratelli, ecco, e quindi questo suo andare verso i suoi parrocchiani, prima ancora che verso la famiglia, questo è molto presente in noi, insomma, ancora oggi.
Perché secondo lei, e chiudiamo questa intervista dalla Turchia, Don Andrea ha colpito così tanto l'immaginazione degli italiani? Ci sono state tante iniziative, non solo della diocesi di Roma, ma anche delle istituzioni locali come la Regione Lazio. Perché questo gran movimento intorno a Don Andrea, secondo lei?
Allora, anche noi ci siamo chiesto fin dall'inizio, sia come famiglia, sia come associazioni, sia come diocesi, come mai questa risonanza? Ma io credo che forse il Signore ci vuole parlare attraverso questo. E quindi il suo, così, il messaggio che Dio vuole darci attraverso la vita di Don Andrea è, credo che sia quello di un radicamento profondo nella scrittura, come cristiani, dovunque siamo, perché lui si preoccupava anche dei cristiani d'Europa, dicendo che hanno un po' perso la loro identità, quindi non va persa l'identità, perché solo attraverso l'identità ci si può confrontare con l'altro, ci si può aprire all'altro, accogliendo le ricchezze che l'altro ha e donando le nostre.
E noi ringraziamo la sorella di Don Andrea, la signora Maddalena Santoro, che questa mattina abbiamo raggiunto proprio in Anatolia, via telefono, al termine della celebrazione che ricordava i 2 anni della morte di Don Andrea. Ma quest'ultima domanda, perché tanto interesse intorno alla figura di Don Andrea? Noi l'abbiamo girata anche al governatore della Regione Lazio, il presidente Piero Marrazzo, che più volte come ente locale ha espresso apprezzamento per la figura di questo sacerdote. Ascoltiamo il presidente Marrazzo della Regione Lazio.
Guardi, io credo che quando accade un fatto come quello accaduto nel febbraio del 2006 e il protagonista è un uomo che ha lavorato sui territori e nel territorio, come è accaduto, ed è figlio di questi territori, è chiaro che, come dire, il senso di partecipazione è più forte. Poi secondo me c'è un altro elemento: noi non siamo un territorio qualunque, noi siamo una regione che ha Roma, capitale d'Italia, quindi politica ma anche capitale di spiritualità. Potrei dire che stiamo recuperando strade come la Francigena, come la Carolingia, cioè è visivo nel XXI secolo, è visivo quello che è il retaggio dei nostri territori, io credo che ce li portiamo. Allora, quando un uomo, un piccolo sacerdote vorrei dire, ma così grande nella determinazione, va in luoghi dove c'è bisogno di dialogo interculturale, interreligioso, ecco, queste sono le motivazioni che credo che spingono poi, se c'è la sensibilità giusta nelle istituzioni, a fare la propria parte.
Presidente Marrazzo, possiamo dire che lei ha scoperto la figura di Don Andrea lentamente, dopo la sua morte, si è avvicinato alla figura di questo sacerdote?
Sì, ora non so, dovrei citare, siamo a Radio Vaticana, qualcosa di più del destino, ma insomma, Don Santoro mi aveva scritto una mail, l'aveva scritta perché sapeva che accanto a me c'è un uomo come Alessandro Cristaldi, il mio capo ufficio stampa, che lo conosceva bene, e quindi l'aveva mandata a lui perché mi fosse recapitata, e il caso ha voluto che sul mio tavolo è arrivata questa email, è arrivata proprio il 5 del febbraio del 2006. Lì credo che chiunque sarebbe rimasto colpito se aveva l'email da un lato e vedeva le notizie che trasmettevano i telegiornali. Da lì ho scoperto il suo impegno nelle parrocchie romane, il suo rapporto, la sua decisione di lasciare partire, e da quel momento non potevo che non era più curiosità, secondo me era qualcosa che mi aveva e aveva chiesto alla Regione Don Santoro e che io sentivo di dover onorare. Per onorare uno deve conoscere, l'ho conosciuto attraverso la sorella, attraverso chi lavora in Turchia, e da lì forse è nato qualcosa di più che una semplice, come dire, partecipazione a un'iniziativa da parte di un'istituzione come la Regione.
Qual è il pensiero di Don Santoro che più l'ha colpita in questa conoscenza?
Guardi, la determinazione a partire, cioè è come se, io credo, la vocazione di un sacerdote o di un uomo di fede, penso che ha, non voglio dire delle mutazioni, ma è una crescita continua, e mi ha colpito la determinazione che volesse andare proprio lì, che lasciasse Roma per partire, e a questo punto quella determinazione mi ha colpito di più quando ho visto quale luogo aveva scelto. Lui aveva scelto un luogo dove evidentemente a Trebisonda, insomma, lui sapeva di essere in frontiera, e in questo caso la frontiera tra due religioni, tra due mondi, tra due culture, insomma, se dovessi dire il coraggio, non quello di affrontare la morte o le eventuali violenze, ma il coraggio di affrontare qualcosa che potrebbe apparire quasi impossibile in alcuni momenti, no? Dove di fronte c'è il dialogo. Ecco, io credo che questo mi abbia colpito nei giorni passati e continua a colpire.
Che non è certamente un armiamoci e partite, cioè oggi è stata una scelta che anche per i tempi che corriamo è molto significativa, di assunzione di responsabilità.
Senta, a me sembra a volte che questo nostro mondo galleggi su una nuvola di superficialità, cioè di bla bla bla, di chiacchiere. Glielo dico io che ho vissuto di comunicazione, credendo però che la comunicazione sia uno strumento per trasportare nel villaggio globale o nel rapporto interpersonale contenuti, idee, valori. E anche a capo di un'istituzione mi accorgo che a volte non c'è la voglia di mettere al centro il tema e affrontarlo e caricarsi una parte. È pesante, ecco, noi siamo di fronte a una società che a volte è leggera, vuole essere leggera, e colpiscono uomini che invece sulle spalle si mettono un fardello pesante, come ha fatto Don Santoro. Che cosa dobbiamo fare? Abbandonare l'armiamoci e partite, ma cercare di costruire una società nella quale ci si mette in cammino tutti e ci si volta indietro se qualcuno si è perso per strada.
Presidente Marrazzo, la Regione Lazio tra l'altro non ha cessato di interessarsi alla figura di Don Santoro anche su un piano più pratico di iniziative in Turchia.
Ma era il contenuto di quella email. Don Santoro, Don Andrea ci chiedeva un aiuto per il suo centro culturale, lui lo immaginava a Trabzon. Che cosa poteva fare un presidente di regione se non lavorare? Ma devo dire, ho trovato la comprensione anche del Consiglio regionale, che ha accettato di finanziare in termini biennali un centro convegni multimediale, una biblioteca, solamente che è nata a Iskenderun perché lì sempre in Anatolia c'era la possibilità di portare a casa il risultato. Ecco, questo ha fatto la regione. A me piacerebbe fare di più, per esempio ancora non sono riuscito a visitarlo perché in un paio di occasioni il clima politico ha sconsigliato il viaggio, cioè il Ministero degli Esteri con il governo turco. Ecco, non voglio certo con un viaggio costruire un elemento di tensione, però il mio desiderio è quello di andare. Penso, anche perché andando lì forse ancora di più quell'email continua a rimanere viva, non solo nel mio ricordo, ma nell'attività di chi ora lì ha preso il testimone da Don Santoro.
Così il ricordo di Don Andrea Santoro nel secondo anniversario della morte dalle parole di Piero Marrazzo, presidente della Regione Lazio. Ed ora una ultima testimonianza, quella di un sacerdote amico di Don Andrea, e salutiamo Don Enrico Feroci, parroco di Sant'Ippolito. Don Enrico, grazie per essere in diretta sulla Radio Vaticana.
Buongiorno, buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori.
Lei era amico, oltre che...
Compagno di studi, di sacerdozio, di lavoro a Roma, e negli ultimi anni, così lui mi ha gratificato della sua amicizia, siamo stati molto vicini dal 2002 fino a quando così è morto.
Lei faceva spesso viaggi in Turchia?
Sì, sono stato con parecchi gruppi, ecco, portato giù, soprattutto per essere con lui, per capire la sua spiritualità, e soprattutto per sostenerlo, ecco, perché mi sembrava un'intuizione fortissima, ecco, la sua, per essere una presenza di Cristo lì dove noi siamo stati generati. Lui diceva sempre: quella chiesa è la nostra madre, ora questa nostra madre è invecchiata, ha le rughe, e noi dobbiamo essere come figli devoti, riconoscenti, e quindi essere presenti. Questo mi aveva entusiasmato, ecco, come pensiero e come presenza. Allora non solamente io personalmente andavo lì ad attingere da lui nel luogo dove viveva, ecco, così una spiritualità così di presenza, ma soprattutto volevo che le persone che portavo giù, sacerdoti, giovani in discernimento anche vocazionale, così che facevo incontrare con lui, o anche così membri della parrocchia, gruppi. Abbiamo fatto dei viaggi, abbiamo cercato di vedere, ma non solamente vedere delle rovine, di qualcosa che era così del passato. Ricordo una volta quando siamo entrati in un antico monastero distrutto, un bambino turco ci ha fatto entrare per una porta così quasi segreta, entrando dentro, vedendo tutte le rovine, la chiesa ancora con gli affreschi iconografici, e quindi il cuore ci si stringeva tanto a Don Andrea nel vedere. E allora lui mi diceva: ecco, la prima parola che mi viene in mente è quella, ricostruire. E poi mi dico: ma ricostruire perché? Prima dobbiamo ricostruire i cristiani, non solamente lì, anche in Europa. Io voglio essere la presenza di Cristo, di Gesù, ecco, presente qui in questo luogo per alimentare la fiammella della fede. E questo è stato, altre volte mi ha portato a visitare le piccole comunità nel sud Turchia dove ancora ci sono i cristiani, e lì ci hanno accolto, non c'era più la distinzione tra ortodossi e cattolici, erano cristiani e hanno accolto le persone che portavo, e con loro abbiamo pregato, e loro ho visto che sentivano la gioia di incontrare dei cristiani di Roma, come anche per noi è stata una sorpresa, una meraviglia. Ovvio, una gioia e anche una conversione, lo dico in senso molto, molto diverso, non conversione, la conversione ha uno spirito proprio di attenzione a quello che è stato il mondo. Lui lo diceva spesso, ecco, Don Andrea lo diceva: io sono avvenuto qui per vedere le fatiche degli apostoli, vedere quanto questa comunità, da dove siamo partiti, ecco, noi come comunità cristiana, riandare dietro le orme dei grandi, ecco, no? San Basilio, San Gregorio di Nazianzo, San Gregorio di Nisa, San Ignazio di Antiochia, San Paolo, andare dietro tutte in Cappadocia, vedere tutta quanta quella bellissima realtà che è rimasta solamente adesso come museo. Credo che per lui è così. Lui voleva aggiungere il suo piccolo contributo, ma proprio piccolo, e lo dice, ma chi sono io per aggiungere qualche cosa a quello, alle grandi fatiche degli apostoli? E però voleva essere lì come fiamma accesa, come minuscola fiammella di fede per noi, ecco, per farci comprendere. Ecco.
Don Enrico, sì. Don Andrea Santoro era uomo del dialogo, ma anche uomo dalla forte identità cristiana. Erano due elementi che andavano di pari passo.
Certo, io direi non proprio di pari passo, mi perdoni, ecco, se faccio una piccola precisazione. Domenica noi abbiamo letto le Beatitudini, come nel Vangelo abbiamo meditato e predicato, abbiamo visto il volto di Cristo su quelle parole che lui ci ha detto. Io mi sono interrogato mentre leggevo e mentre predicavo su queste parole, e tra tutte le beatitudini, beati i poveri, sì, è vero, Don Andrea anche lui è stato povero, beati i miti, beati gli operatori di pace, ma io credo che la beatitudine che più gli si confà, ecco, gli si confaceva, era beati misericordiosi. In che senso? Ecco, misericordiosi nel senso di colui che dà il proprio cuore a chi è misero. E lui, il primo compito suo era quello di ridare la sua presenza e la sua, direi così, la sua persona al Signore, che in quel luogo in qualche modo era dimenticato, ecco, era stato messo da parte il Signore Gesù. E allora questo è stato il suo primo intento, la sua prima motivazione di fondo. È ovvio che poi dopo, con questo, c'è stato anche un'attenzione alle persone che, perché lui diceva, e lo diceva sempre, io parlo adesso con questa ragazza musulmana, vado a incontrare quella famiglia, ma che bello, io in questa famiglia ho portato Gesù, porto Gesù. Quindi la sua coscienza era sì, apertura al dialogo, sì, il dialogo interreligioso, chiamiamolo anche interculturale, importante questo, ma lui andava perché portava Cristo, perché lui si sentiva una presenza di Cristo in quel posto. Quindi direi è prevalente l'aspetto di testimonianza, di testimonianza silenziosa con la sua vita, tant'è vero che l'ha detto e poi è successo, io voglio prestare il mio corpo perché Cristo sia presente in questi luoghi. È ovvio che poi dopo, ecco, incontrano le persone con il sorriso, con la disponibilità, con le piccole cose di ogni giorno, le persone che vivevano sulla sua strada, nella sua stessa strada dove lui viveva a Urfa, oppure le persone che si avvicinavano poi quando è stato inviato a Trabzon sul Mar Nero, le persone che bussavano alla porta, era ovvio che il suo discorso di accoglienza e di disponibilità, ma il suo primo intento era essere Cristo, presenza lì viva di fede, e poi ne scaturisce, è ovvio, e questo credo per ogni cristiano, il discorso del dialogo, dell'attenzione all'altro e quindi anche del sentire, ecco, così con l'altro quello che è la realtà di questo mondo. Ecco.
Io la ringrazio veramente di cuore per questa testimonianza che ci ha dato nel secondo anniversario della morte di Don Andrea Santoro. Grazie a Don Enrico Feroci.
Grazie e buon lavoro.
Grazie, parroco di Sant'Ippolito a Roma, amico e compagno di studi di Don Andrea. Noi ci fermiamo qua per quanto riguarda questa trasmissione e il ricordo di Don Andrea Santoro. Da Luca Collodi è tutto, la linea torna alla regia.
Il funambolo. Una questione di equilibrio.